Allora, sempre in diretta Maracanà, TMV Radio, Vincenzo Marangio, Cinzia Sant'Angeli, Enzo Bucchioni. Enzo, nel frattempo, allora, domani ci sarà l'assemblea degli azionisti della Juventus, però stanno già arrivando le domande di Marco Bava in vista dell'assemblea di domani. Stanno arrivando domande molto che lasciano un po' perplessi, diciamo, se non altro. Allora, intanto si è tornato sulla vicenda di Perugia. Io vado a leggere testuale, poi voglio un tuo giudizio su tutto. La Juventus ha detto: è vero che l'avvocata turca al telefono con Olivieri prospetta la possibilità di far iscrivere ai corsi giovani calciatori della primavera, ma questo non basta a classificarla come scambio di tipo corruttivo. I vertici dell'università parlano di accordi, di inviti in tribuna VIP allo stadio, di favori al nostro attaccante, tra virgolette, ma è tutto molto vago e circostanziato. Poi chiede sempre Marco Bava: se però nelle chat dovessero saltare fuori messaggi espliciti di uno scambio tra Juve e l'Ateneo, la situazione per la società torinese potrebbe cambiare? La Juventus ha risposto: a tutto ciò trattasi di affermazioni diffamatorie che non corrispondono al vero. Quindi ha intanto respinto ogni accusa che viene fatta in merito alla vicenda Suarez. Alcune domande che adesso ti vado a leggere, molto brevi, lasciano un po' perplessi. Allora, il presidente Agnelli crede nel paradiso? Gli viene chiesto.
Dai.
E lì la risposta è: la domanda non è pertinente agli argomenti dell'ordine del giorno.
Giusto.
Giustamente.
Risposta giusta.
Altra domanda.
Sono bizzarri,
Altra domanda, Enzo. La Juventus, anzi, noi finanziamo l'industria degli armamenti? La Juventus ha risposto no. Si è incassato in nero? La Juventus risponde no. Avete fatto smaltimenti irregolari di rifiuti tossici? La Juventus ha risposto no. Domani ci sarà un'assemblea, Enzo, secondo me surreale quasi.
Vero, vero, vero. Ma io invece volevo parlare... Sì,
dimmi, Enzo.
No, per l'esperienza, non soltanto quella della Juventus, seguendo insomma negli anni, in queste assemblee c'è sempre qualche personaggio bizzarro, no?
Naif.
Scatole, se volete, che salza dal fondo e dice scusi, o quelli che votano contro, quelli che sono piccoli azionisti di assoluta minoranza, che magari è un momento di visibilità, non lo so, questo mi sembra veramente delle robe fuori dal mondo. Credere nel paradiso magari poteva avere un senso, cioè, ti comporti bene o ti comporti male, ma il resto...
Vuoi più bene a mamma o a papà?
Dai.
Non lo so, vabbè. Okay.
Ma invece volevo parlare con Enzo dei potenti mezzi di Cristiano Ronaldo.
No, e qui infatti, mentre raccontavate voi prima, avete dato la notizia, mi facevano delle perplessità, no? Parliamo di bolle, contro bolle, di comportamenti, ma allora questo aereo sarà guidato da qualcuno?
No, è il suo, è il suo personale.
È il suo jet privato, sicuramente, però...
Però pilota sarà, non lo so... Dovrà passare da qualche parte per salire su questo aereo, dovrà andare in contatto, non lo so, mi sembra un pochino, sono famose...
No, è una domanda legittima,
no?
Enzo. Come? È una domanda legittima la tua, una perplessità legittima che ci stiamo facendo tutti.
Puoi dire se io e te domani volessimo andare in Portogallo, cioè io avrei voglia di andare a Lisbona
Certo.
Potremmo andare o no?
Io ricordo ancora quando, per esempio, si sollevò tutta la polemica quando ci fu il lockdown, che Higuain, ricordi, volle tornare in Argentina dalla mamma e c'aveva l'aereo privato.
C'era la mamma che mi auguro sia guarita nel frattempo, ma sembrava molto grave all'epoca.
E poi comunque Higuain in teoria era negativo, non era positivo al Covid, mentre Cristiano Ronaldo è positivo, quindi sì, viaggerà col suo aereo privato, rispetterà tutte le norme di riservatezza e sicurezza possibile, però con qualcuno... potrebbe entrare in contatto all'aeroporto e...
Appunto, non so, ma guarda, tanto ora non è che stiamo qui a fare il marchezzomio.
Abbiamo fatto almeno... 30, facciamo 31.
No, ragazzi, ma chi c'è soldi è la legge del mondo, no? Possiamo non essere d'accordo, non voglio fare il moralista. L'importante è che non vada in contatto con nessuno, non infetti nessuno. Tanto il mondo funziona così, non è che lo posso cambiare io con facendo una battuta o non mi arrendo, però funziona così.
Assolutamente. Cambiando argomento e quindi chiudendo su questa vicenda, però...
È possibile,
Cosa? Sì, infatti.
Quello di Suarez è molto simile. È in questa falsa riga, perché voglio vedere il povero immigrato che deve fare una roba del genere, ci mette un anno e mezzo.
Assolutamente.
E Suarez ha messo 15 giorni. Cioè, quindi è questo che a me personalmente dà noia.
Bravo.
È il comportamento dei professori. Bravo. Ecco, la Juventus, vediamo, c'è un'inchiesta in corso, fanno quello che vogliono. Dal punto di vista faccino, come dicevo, vediamo se verrà fuori qualcosa, ma quello che intanto mi indigna, l'abbiamo detto a caldo, è il comportamento di questi professori che, pur di avere visibilità all'università sfruttano il nome di un calciatore, ben venga questo, almeno le fotografie, tutti i nomi sui giornali, la possibilità di avere maggior numero di studenti. È tutta una situazione che è veramente imbarazzante, perché vai a toccare la cultura, vai a toccare un posto che dovrebbe essere sacro come un'università. Invece scopri che anche lì ci sono queste situazioni molto umane, ma inaccettabili.
E so, gradisco molto, Enzo, questa tua riflessione, perché pochi l'hanno fatta, perché poi come al solito lo sai, si finisce per parlare di Juventus,
bandiere,
o di Napoli,
sciarpe,
e diventa
sì,
una questione di tifo, e non si inquadra il vero problema della vicenda, che l'università era sotto indagine anche già da un po', e quindi è quello che è stato tradito, ecco, un'istituzione importante nel nostro paese.
Io credo che appena hanno telefonato, dice c'è la Juventus al telefono, vogliono portare Suarez qui. Quelli all'università hanno fatto i salti, altri due metri, per dire è la nostra occasione.
Sì, sì, è vero.
Sono stati loro a cercare, poi vediamo se c'è anche qualcos'altro della Juve. Lo appureremo e sarò altrettanto duro se la Juventus avrà fatto qualcosa che non doveva fare.
Certo.
Ma quello che si percepisce è la grande voglia dell'università di cogliere questa occasione con qualsiasi mezzo, capito? Per sfruttare il calcio ancora una volta, perché è una grande mucca e tutti sono lì attorno al calcio per prendere a mungere, sì. E quindi è questo un caso ha una tipologia ben definita, no? Ma non può succedere all'uomo della strada, chi ha un'industria privata, fa tutto, ma un'università. E questo, a che livello siamo arrivati?
Certo,
ecco,
certo.
Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, al di là dei giudici. Poi ha fatto bene il giudice a secretare tutte queste cose che uscivano. Facciano le indagini fino in fondo, con severità, accertino le cose e poi ce lo facciano sapere, ma in tempi rapidi.
Enzo, noi tra poco faremo un lungo dibattito sul derby di domenica. Sappiamo anche le vicende Covid che hanno inciso e stanno incidendo in casa Milan e in casa Inter. Riallacciandoci alla discussione che facevamo prima, un ascoltatore dice: ma se passa il rinvio, spiegatemi perché l'Inter con 6 contagiati dovrebbe giocare il derby? E sono queste le domande che si stanno facendo un po' tutti.
Ma lo stesso cosa anche il Genoa, che ha 14 ancora positivi, 14 calciatori ancora
però
positivi.
Però sono queste, Enzo, le domande che si stanno facendo le persone. Allora, tutti i discorsi che abbiamo fatto prima sono anche veri, poi però la gente comune vuole sapere come si comporterà l'Inter, per esempio, perché si comporterà diversamente dal Napoli. Poi tu dirai, è l'ASL che l'ha deciso?
Di sicuro l'ASL l'ha deciso, ma il Napoli, questo lo dico sapendo di non offendere nessuno, perché è la storia di queste giornate. Il Napoli avrebbe voluto non giocare questa partita, altrimenti le telefonate che sono state rivelate da parte di Agnelli non avrebbero, l'ha detto, De Laurentiis ha chiamato la Juventus per non giocare. Quindi questo è un antefatto. Non so se l'Inter in questo momento abbia chiamato il Milan per non giocare questa partita o viceversa. Quindi l'ASL sta guardando, sa che c'è questa situazione. Quasi quasi spererei di sì, perché non ci possono essere due ASL e due misure diverse. Questo è un altro dei nodi da sciogliere. Ma se lasciamo l'incidenza dell'ASL libera e non interveniamo con un nuovo protocollo, come dicevo prima, sì, bloccando l'eccezionalità, qui non ne usciamo più fuori, perché come tutti i tribunali, tutti i giudici fanno le loro sentenze e interpretano in maniera diversa la legge, anche le ASL andranno poi a interpretare la legge, l'urgenza, l'ordine pubblico, la salute pubblica, a che punto è, quanto può incidere questa situazione. Non c'è una valutazione oggettiva, c'è una legge uguale per tutti, non c'è in questo caso, e nel calcio dappertutto, ma nel calcio in questa situazione, perché c'è di mezzo un evento sportivo, c'è di mezzo un risultato, ma poi ci sono anche i soldi e tutto
il resto, interessi economici, diritti televisivi.
Io vorrei delle certezze, come non è stata giocata Juventus-Napoli, perché non si è presentato il Napoli, fermato dall'ASL, non lo so. L'ASL di Milano sta monitorando la situazione, me lo chiedo, perché non lo so, avrei voglia di una risposta. L'ASL mi dicesse sì, stiamo monitorando, però non c'è pericolo, quindi sta partita si può giocare, che altrimenti se l'ASL di Milano si disinteressa, non ci dà risposte e non mi torna. Poi
sono domande legittime, Enzo, sono domande legittime che si fanno, come la domanda che facevamo prima con Cinzia: il Genoa può non giocare,
ne parla
col
nessuno
Verona,
del Genoa, perché non ha la stessa cassa di risonanza mediatica che può avere l'Inter, il Milan, la Juventus,
però
e il Napoli.
Oltre alla cassa
veramente
di risonanza, gli mancano anche 15 giocatori.
Sì, sì.
Sì, questa, calcisticamente parlando, sportivamente meglio, è un'ingiustizia assoluta. Tra l'altro, vero, una società che non ha 30 giocatori, credo che l'Inter possa mandare una squadra in campo assolutamente competitiva, come il Milan, anche se mancano 3 o 4 o 5 giocatori. Tutti vorremmo vedere queste partite come avremmo voluto vedere Juventus-Napoli al top, con tutti presenti. Però anche qui ritorno al discorso fatto prima. Io chiamo in causa sempre la testa del calcio, sì, i dirigenti, perché dalla testa parte tutto, no? Diceva da Menenio Agrippa, tutte le robe, tutte le cose che si dicevano, dallo stomaco, le varie. Io parto dalla testa, perché la testa non funziona male, perché avevamo visto che durante il periodo del post-lockdown il campionato era andato bene, non c'erano stati problemi di sorta, perché si erano tenuti i giocatori sotto una bolla. Ora, io non vorrei la bolla integrale, quella che tieni 4-5 mesi i giocatori lontani da tutto, lontani dal mondo, però un'attenzione maggiore si doveva imporre in questa situazione. Ce l'avevano detto i virologi che in autunno sarebbe tornato il virus, che il freddo sarebbe stato un veicolo importante. E abbiamo fatto andare i ragazzi nelle discoteche, ragazzi calciatori, che non sono ragazzi normali, perché hanno dei privilegi e devono avere anche delle responsabilità maggiori. Gli abbiamo fatto fare una vita come quella di... E quindi il virus è entrato, come è entrato nelle case di tanti italiani, purtroppo, è entrato anche nel calcio. Quindi andavano prese delle misure preventive. Ma io allargo ancora il discorso a tutto il calcio internazionale. Secondo me questa stagione anomala doveva essere concentrato il campionato di Serie A e i campionati, nel 3 o 4 mesi, giocando la domenica, il mercoledì, la domenica, la bolla la controllavi, anche se non integrale, questi giocatori li controllavi, li tenevi sempre sotto pressione. Poi magari la Champions la giocavi da febbraio, marzo, e in quei mesi lì concentrata, come era successo in estate. Aveva funzionato, era un modello che potevi prendere pari pari e riproporlo nella stagione invernale. Non credo di dire delle cose geniali, non sono un genio. E invece il calcio ha voluto dare una normalità facendo come ha sempre fatto gli anni scorsi, in un periodo che di normale non ha nulla, e quindi paghi le conseguenze.
Tra l'altro voglio concentrarmi con te anche un po' sulle vicende legate al campo del derby, Enzo, perché si affrontano Milan e Inter, due squadre che hanno acceso un po' le tifoserie. Io sinceramente, a me non era dispiaciuto il mercato del Milan, però alla fine dei conti manca un difensore forse centrale che sarebbe servito moltissimo. L'Inter invece forse ha fin troppi giocatori, sì. Paradossalmente, ecco, Conte è stato super, super accontentato, però c'è sempre la domanda: ma Eriksen giocherà oppure no? Visto anche il suo sfogo, che ha detto io scordatevelo che mi faccio la panchina. Però credo che Conte, per l'idea che c'ha, scordiamoci di vedere Eriksen spesso in campo, no? Può essere un po' un caso in casa Inter questo.
Sì, guarda, il Milan, rispondo prima al Milan, che sì, è più breve la situazione, sì. È evidente che manchi un difensore, lo sanno loro, al punto che alle 18, quindi 2 ore prima della chiusura del calciomercato, hanno fatto l'ultima telefonata alla Fiorentina per prendere Pezzella, e poi non se ne è fatto di nulla perché era tardi. Quindi lì manca anche la rosa complessivamente del Milan, che sta attraversando un periodo straordinario, per carità. Qualche debolezza ce l'ha, perché ti dico questo, e ora vengo all'Inter, perché ci sono 5 sostituzioni, e il discorso delle 5 sostituzioni ti dà una chance che le squadre con una rosa ampia possono sfruttare il Milan un po' meno, e l'Inter invece può farlo tranquillamente. Perché cosa sta succedendo? L'abbiamo visto già in 3 giornate, ma l'avevamo capito già in estate, e poi cambiare la partita una o due volte durante la stessa gara, parti, la cambi e poi la ricambi, e se hai giocatori con tipologie diverse, al di là della freschezza che puoi far dire a uno spremiti per 45 minuti, poi nel secondo tempo nello stesso ruolo metto un altro e rispremiti anche tu, che tanto so che posso cambiare ben 5 giocatori, questa è una chance enorme. E vengo anche a Eriksen giocherà perché proprio in questo modo di fare calcio, nuovo modo, vedo che Conte è centrato molto bene, Conte cambia, con la Fiorentina ricorderete ha cambiato tutta la squadra presentata nel primo tempo, l'ha cambiata nel secondo, lì fallì Eriksen perché è partito non bene, poi è stato sostituito, ha messo una muscolarità, magari ci saranno certe partite che non riesce a sbloccare e ti serve la capacità di pensiero, la genialità di un Eriksen che ti fa l'ultimo passaggio. Quindi io credo che abbia una tipologia di giocatori con caratteristiche diverse che alla fine sarà un plus, non un minus per Conte, perché sa gestire il gruppo. E se un giocatore ti dice così, io vedo anche il lato positivo. Mi farebbe paura un Eriksen depresso che dice che se ne frega, io sono Eriksen, non mi fa giocare, piglio lo stipendio lo stesso, mi alleno e faccio l'allenatore. Questo vuol giocare, quindi ha qualcosa dentro che darà anche alla squadra presto.
L'anno scorso Conte chiamava l'Inter un po' l'outsider nella sfida tra Juventus e Lazio. Quest'anno non si può nascondere, Enzo. Quest'anno forse l'Inter addirittura un pelino avanti alla Juventus, mi sbaglio?
Ora sì, ti dico di sì. Per quale motivo? Perché ha maggiori certezze. La Juventus mi tiene un po' nel dubbio, mi fa entrare in un ginepraio dove mi vedo davanti degli interrogativi ai quali io in questo momento non so rispondere. Pirlo è pronto ad essere l'allenatore geniale che tutti ci descrivono? Penso di sì, però qualche dubbio ce l'ho. Abbiamo visto nel passato giocatori immediatamente sulla panchina, qualche ripercussione l'hanno avuta. Lo stesso Inzaghi, mi direte non è Pirlo? Ok, non è Pirlo. Però ha faticato, ha dovuto poi ritornare in basso per risalire, eccetera. Tutti questi giovani immessi, soprattutto a centrocampo, che è stato rivoluzionato molto, sono pronti? Hanno la capacità di capire che cosa significa la Juventus? Forse sì, forse no. Come vuol giocare Pirlo? Ha una squadra adatta al calcio che vuole fare lui? Nella seconda partita con la Roma qualche dubbio mi è venuto. Vedere un incontrista solo, McKennie, che gioca la seconda partita nel campionato italiano, il primo tempo la Juventus è stata dominata a centrocampo dalla Roma. Quindi qualche dubbio anche tattico ce l'ho. Chiesa, ai tanti esterni, come lo utilizzi? Ecco, attorno alla Juventus sono tanti interrogativi. Magari Pirlo li risolve subito, vi dice la macchina è perfetta.
Così. Okay.
Però l'Inter è più avanti, l'Inter ha certezze, l'Inter ha immesso su fondamenta solide, ha immesso tanta roba, penso a Hakimi, che vedo spesso sottovalutato. Hakimi
fortissimo, fortissimo.
Lì farà la differenza l'Inter, ma non soltanto lì,
certo.
Perché ha muscoli, esperienza, e come dicevi tu, io lo dico fortemente, quando abbiamo fatto i pronostici, Cinzia,
sì,
ha detto, mi pare di ricordare, che all'epoca fossero alla pari Inter e Juventus. Ora, 20 giorni dopo, ti posso anche dire che l'Inter può essere anche avanti.
Eh sì, perché prima di andare ai pronostici, Enzo, in realtà qua da noi ieri mister Prandelli ha detto che scommetterebbe 5 euro sull'Atalanta. E io ho detto, guardi, metto altri 5 anch'io, ne scommetto 10. Perché potrebbe...
È morigerato Prandelli, più di 5 no, perché sennò poi scommettere non è molto etico, ma sono d'accordo con lui, sto scherzando.
Sì, 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 sì.
Anch'io posso metterne 10, fino a 10 ci arriviamo. Ma anche qui l'abbiamo già detto, lo ribadisco perché l'avevamo detto prima che cominciasse il campionato, per annusando un po' la situazione. Sai cosa mi faceva pensare? Il fatto che l'Atalanta quest'estate non abbia venduto nessuno di quelli grossi, di quelli importanti, di quelli che ti fanno lo zoccolo duro del gioco che vuole Gasperini. Perché la società non ha venduto e avrebbe fatto un monte di soldi? Perché hanno capito anche loro che questa può essere un'occasione, una chance da giocarsi fino in fondo. L'Atalanta sta arrivando al top, abbiamo visto in queste partite che ha addirittura imparato a gestirle le gare, sa rallentare, ragiona, cosa che non faceva. Quindi l'Atalanta è prontissima per inserirsi.
Tra l'altro sabato contro il Napoli Ilicic sarà in panchina, dovrebbe essere in panchina. Quindi...
Io sono tutto contento per lui, per sì, la persona, sì, per lui, per il ragazzo, che sappiamo bene tutta la sua storia, lo apprezziamo in campo, ma lo apprezziamo anche fuori, anche di più, per quello che ha vissuto e purtroppo per qualche mese sta vivendo. Spero che sia fuori, che il calcio contribuisca a riportare,
certo,
un po' sicuramente, di motivazione, di allegria dentro, perché la tristezza l'aveva bloccato e condizionato. È un giocatore, lo conosciamo, straordinario, quindi è un in più che non era stato calcolato, perché ricorderete Gasperini disse questa è la rosa e Ilicic c'è fuori. Ora Ilicic c'è dentro,
sì,
quindi
sì, sì,
quantomeno sta tornando, è un altro valore aggiunto a una squadra che gioca un calcio straordinario e è pronta anche mentalmente. La Champions le ha fatto benissimo, perché si è confrontata in un mondo che non era il suo. E la risposta qual è stata? Ci puoi stare nel mondo dei grandi. Io la vedo in questa triade,
sì, sì, sì,
Juventus,
sì,
Inter e Atalanta, sono lì. Poi sai, dipende dalle situazioni, dipende da un campionato strano, appunto stiamo parlando del virus, se può succedere di tutte e di più, però a cose normali l'Atalanta può dire la sua fino in fondo, di sicuro.
Allora andiamo alla griglia, avevi messo prima Juventus, seconda Inter, terza Atalanta, quarta Napoli. Confermi tutto? Vuoi cambiare qualcosa? Puoi, eh?
Oh, sì, non la cambio sostanzialmente, penso che l'Inter sia un pelo avanti o comunque queste due sono lì in cima, poi l'Atalanta e poi tengo il Napoli al quarto posto. Attenzione al Napoli, se questo ragazzo, questo attaccante Osimhen funziona come ha fatto intravedere nelle prime domeniche, credo che possa essere l'uomo che è mancato l'anno scorso, ma che darà a Gattuso il modo di trasformare in gol che a volte ha faticato il Napoli, tutto quella mole di lavoro che fa, una squadra anche qui evoluta, ci lavora da gennaio Gattuso, mi piace il tipo di calcio che fa, quindi quella posizione lì ce la lascio il Napoli.
Bomber, hai detto Dzeko, confermi anche Dzeko, vuoi cambiare Bomber?
Mamma mia, se penso ai gol che ha sbagliato Dzeko in queste domeniche, l'ha fatta apposta secondo me, perché non mi spiego come un attaccante di quel tipo lì possa aver sbagliato certi gol, ma anche no, perché questo cambiamento di rotta, non è andato alla Juventus, un po' di sicuro l'ha condizionato, lo sta condizionando, potrebbe non essere la sua stagione fino in fondo, però non credo che Immobile possa ripetersi a quei livelli, sarebbe qualcosa di anomalo, ha fatto una stagione irripetibile, secondo me, avete visto anche Higuain, quando raggiungi quei top, quelle vette, poi confermarsi è sempre complicatissimo, lo possono fare i campionissimi, quelli di prima fascia sono talmente pochi, con tutto il rispetto di Immobile a quel livello lì non c'è, quindi andiamo a cercare qualche novità in giro, che però Morata non vedo, mettiamo Cristiano Ronaldo, almeno non sbagliamo.
Però non è una novità, potevi mettere Caputo, almeno era una novità.
Hai ragione, Caputo dice una cosa interessante, perché è un giocatore interessante, fa parte di quei rimpianti, no? Ma non lo potevamo vedere prima,
Caputo, è vero.
È la domanda delle domande, però forse può pagare un po' Caputo la mancanza di continuità del Sassuolo, che questo bel progetto di calcio che ci diverte poi a volte fatica, forse anche per l'ambiente, no? Quando diceva Brera che a Genova non si poteva vincere mai, perché a un certo punto arrivava la primavera, arrivava il caldo, arrivava una città che si movimentava, quindi mancava la concentrazione, forse lo posso dire anche per Sassuolo, un posto dove fai bene calcio, però poi se fai meno bene non cambia, l'ambiente sì, non ti spinge, sì. No? E quindi questo, avete visto l'alternanza di prestazioni del Sassuolo, secondo me è dovuta anche questo, forse Caputo potrebbe pagare un pochino quello.
Sull'allenatore, il primo possibile esonero, non ci hai risposto. Continui con questa linea oppure ci vuoi dare il nome di un allenatore che potrebbe essere esonerato?
Ma vedo non benissimo il Crotone. Mi auguro di no, mi auguro che si riprenda. E quello potrebbe essere la prima decisione da prendere, anche se l'organico non è che sia stato rafforzato moltissimo, cosa che il Benevento ha fatto invece. E ha consegnato a Inzaghi una squadra molto più da A che non da B. Il Crotone ha faticato un po', quindi potrebbe pagare l'allenatore come nella peggiore delle tradizioni, non nella migliore.
Ci stiamo per salutare, ma l'ultima domanda, la più importante, te la faccio io, Enzo. Credi nel paradiso?
Sì, io, certo.
Dico tutti i giorni le Ave Marie, 10, faccio dei fioretti, non lo so, è la domanda delle domande che mi posso porre, non ho risposte, sono, come diceva Sacchi, ostico e agnostico.
Ostico e agnostico, bravo. Ciao Enzo, grazie come sempre.
Ciao, grazie.
Noi torniamo tra pochissimo.